non privilegiare la lamentazione su ciò che ci veniva portato via, ma di in qualche modo testimoniare il valore di ciò che volevamo avere. Cioè, per esempio, rispetto alla questione delle maestre, non era il problema di avere che ci portavano via una, nelle scuole primarie portavano via una maestra su due, ma noi ne volevamo anche più di due, e quindi di trovare quali sono le ragioni, i modi, i modelli, gli esempi, eccetera, per fare una cosa meglio di quanto non fosse prima e naturalmente di quanto non sarebbe stato dopo, cosa che effettivamente si è verificata. Quindi dal 2009 organizziamo periodicamente questi ciclo di incontri che vanno sotto il nome di Free Festival delle bambine e dei bambini Scuola Bene Comune, che interessano gli adulti e i bambini, naturalmente in momenti diversi, delle volte anche in momenti uguali, che abbiamo portato in giro per il quartiere, nel senso che abbiamo tenuto nelle scuole, nelle biblioteche, nei luoghi pubblici a disposizione, che in realtà nella Banca del Tempo, cioè qua vicino, c'era, non c'è più. Ecco, scoprendo quindi un sacco, intessendo un sacco di relazioni e scoprendo un sacco di luoghi pronti e disponibili. Devo dire che quindi questa è la quinta edizione, il sesto anno, perché un anno l'abbiamo perso, è sempre più difficile. In qualche modo è come se si stesse le relazioni, il tessuto connettivo di questo genere di pratiche di lavoro si stesse rastremando e si andassero perdendo anche fiducia e speranza, ci fosse proprio un percorso così. Però diciamo teniamo duro per quanto riusciamo e niente, e quindi siamo di nuovo qua. Quest'anno abbiamo quattro momenti, questo è uno, e diciamo che partivamo dalle relazioni, la questione delle relazioni personali, ecco, diciamo, su questo potrebbe essere un primo tema, quindi questo è uno. E domani ci sarà un incontro, assemblea dei lavoratori precari della scuola, che sono un elemento fondamentale in questo momento di proprio come il funzionamento della scuola, e paradigmatico nelle relazioni professionali e umane che si riescono ad articolare attorno a questa questione della trasmissione della conoscenza, del sapere e delle modalità di relazioni. Dopodiché ne faremo un, e sarà sempre qua. Invece venerdì siamo all'ex Fornace, che è qua vicino, con un incontro che abbiamo voluto chiamare il razzismo delle povertà, a sottintendere il fatto che in qualche modo è come se progressivamente venisse a galla una cosa che diciamo non è forse la prima volta nella storia, delle forme di intolleranza tra gruppi che in qualche modo connotano anche in qualche modo un po' la difficoltà di esistere degli stessi singoli all'interno del contesto sociale complessivo, cioè l'identificazione di un noi e di un voi funzionale alla sopravvivenza in un mondo che ti schiaccia dall'alto. E quindi il razzismo non è solo il razzismo che riguarda l'italiano e lo straniero, ma è anche il razzismo tra gli stranieri, il razzismo di classe, diciamo, ed è una tendenza a una progressiva frantumazione dei gruppi, diciamo, e della perdita anche di un pochino di senso delle cose che si fanno. Infine domenica c'è una mercatino bio qua, tutte le prime domeniche del mese lo facciamo, e il pomeriggio facciamo un laboratorio per i bambini, sempre legato a questa questione della diversità, un laboratorio di pittura e di arte. Trovate poi un volantino se volete più diffuso e che spiega meglio là. Un'ultima parola ma devo dire sul luogo che ci ospita questa sera, cioè il luogo dove noi siamo, insomma in qualche modo dove facciamo, che è un luogo da 35 anni occupato, che è un luogo che è stato sgomberato 3 volte nel corso della storia, l'ultima nel 2009, in maniera per niente gentile, è stato sgomberato, come dire, occupato e chiuso da una lastra d'acciaio per 20 giorni, dopodiché siamo rientrati qua dentro, è ancora, diciamo, pendente, una questione ancora pendente in qualche modo. Questa mattina sono stati sgomberati i ragazzi che erano alla pizzeria in via Colle di Rienzo, e la base, come si chiama, la base di via Giambellino, la base di solidarietà sociale, che è una filiazione di questo gruppo che è in Giambellino. Entrambi i posti avevano attivi dei doposcuola per il quartiere e facevano un lavoro, come dire, di intervento nel quartiere, di relazione con le persone, che va in esatta controtendenza con la cosa di cui vi dicevo prima, che noi pratichiamo questa perdita di senso, di capacità di riconoscere l'altro. Ecco, non notizie molto di più su questa cosa non ne ho, forse ci sono parlavano di quattro fermi. E basta, niente, questo ve lo devo dire. Adesso lascio la parola a Piera, che entra un pochino più nel termine.
Sì, non sono abituata a parlare al microfono. Vabbè, innanzitutto volevo ringraziare tutti per essere qui. Io in realtà volevo proprio dire proprio due cose, poi lascerei la parola a Francesca e a Elena, giusto? Elena e Francesca fanno parte dell'associazione Arcobaleno, ovvero famiglie in cui i genitori sono di entrambi i generi. Ecco, perché noi abbiamo pensato ad incontrare l'associazione Arcobaleno, in particolar modo a fare una serata di questo genere. La riflessione era un po', rientrava diciamo un po' in quello che è il filo conduttore di questa quinta edizione del Free Festival, ovvero sulla diversità. In realtà, io personalmente ero stata un po' così colpita da un intervento e ho poi portato questo contributo così che mi aveva suscitato delle riflessioni al gruppo con cui noi da 5 anni ormai ci ritroviamo a ragionare su queste questioni, durante un evento specifico al Comune di Milano sui servizi dell'infanzia, il ripensamento. La riqualificazione ai servizi dell'infanzia, dove ad un certo punto interviene Silvia come rappresentante dei genitori dell'Associazione Arcobaleno, chiedendo la possibilità di poter entrare un po' nel gruppo di ricerca che in quel momento specifico della storia dei servizi del Comune di Milano stava un attimino riappropriandosi di quelle che erano un po' alcune tematiche, in particolar modo anche i rapporti tra famiglia e scuola. Mi aveva molto colpito il suo intervento, che era proprio in un'ottica di farsi un po' conoscere, no? Cioè chi sono le famiglie Arcobaleno e come le famiglie Arcobaleno interagiscono con l'istituzione scuola. Noi, ecco, perché vi abbiamo invitato? Le riflessioni possono essere tantissime e diverse. Quello che un po' ci interessa un po' così ragionare un po' con voi era un po' capire il vissuto proprio materiale, cioè il vissuto delle relazioni dell'incontro con l'istituzione scuola, che non è soltanto l'incontro con il corpo docenti e con gli stessi bambini, ma anche con tutta una comunità allargata, quindi con le famiglie anche, no? Degli altri con le famiglie insomma degli altri bambini. E in particolar modo poi una riflessione che potesse ricadere anche su noi operatori, no? Come proprio figure da ponte, no? A volte tra le famiglie. E un po' la riflessione era questa, partendo dal presupposto che comunque una scuola pubblica accoglie chiunque e nel momento in cui, almeno come operatore, come insegnante, come educatrice, ritengo che un bambino o una bambina, venga amato dai suoi genitori, indipendentemente da, no? Il problema personalmente non sussiste, non dovremmo neanche forse essere qua a ragionare. In realtà poi nei luoghi non avviene questo, perché basta solo pensare, poi Avrà modo magari Francesca di parlarci un po' anche dell'esperienza della casa editrice Lo Stampatello, che ha prodotto diversi libri proprio rivolti ai bambini e alle bambine della scuola dell'infanzia e non solo, adesso non ho delle precise informazioni, ma come questo abbia scatenato poi in realtà delle reazioni diversificate, non soltanto da parte magari delle famiglie, ma a volte anche da parte anche dai docenti, sia perché o ci sono pregiudizi o delle paure, o perché comunque ognuno di noi arriva da una cultura personale con a volte delle idee molto radicate anche in maniera molto forte, no? Ci sono diversità religiose, culturali, sociali, di ogni tipo. Ecco, siccome poi il vissuto non è sempre così sereno, proprio in questi giorni, chi ha magari la possibilità un po' di seguire anche in rete, stanno accadendo anche delle situazioni particolari anche di attacco e di discriminazione molto forte nei confronti dell'associazione e anche di tutte le iniziative nelle scuole, a partire da letture fatte, contestazione proprio in maniera anche abbastanza pesante. Quindi questo era un po' un primo punto, cioè vedere dove come avviene concretamente e con quale, diciamo, clima, un po' come proprio raccontarcela, tra la scuola, le famiglie e quindi tutta la comunità nel suo contesto più globale. Poi un'altra invece riflessione, che così ragionando un po' anche con alcune mie colleghe, è che ci interessava un po' il punto di vista dei bambini, no? Mi è capitato in questi giorni di vedere un po' anche così da un intervento di Silvia come era stata vissuta ad esempio la festa del papà, no? E l'avevo trovato interessante anche proprio come così come condivisione, mi viene da dire, no? E soprattutto al di là del raccontarselo ai bambini, no? Cioè, perché io ho due mamme mentre il mio compagno ha una mamma e un papà, ecco, quindi anche questo tipo di vissuto, ecco, ci piacerebbe un po' così sviscerare, ma proprio perché a volte forse c'è proprio una mancata informazione, no? Allora, rispettabilissime le posizioni di ognuno, no? Cioè, perché ognuno ha la sua storia, i suoi valori e tutto quanto, magari c'è anche chi non le ha, questo non è un problema. Però ecco, laddove poi però questo diventa difficoltà di convivenza tra bambini o tra adulti, ecco, dove possiamo invece evitare questo? Perché poi, ripeto, il fine ultimo è se un bambino è amato e cresce ed è accompagnato in maniera serena, ripeto, il problema non dovrebbe proprio sussistere. E poi ecco, altra cosa è come magari se la raccontano i bambini, cioè fra di loro, no? Perché poi i bambini si osservano, guardano, si scrutano, e quindi questo è molto, secondo me, così interessante. Quindi queste erano un po' le nostre sfumature, le nostre riflessioni. Quindi io spero di essere stata il più chiaro possibile, ma lascerei proprio adesso la parola a loro. Va bene. Ecco. Va bene? Grazie.
Allora, provo. Beh, innanzitutto io mi chiamo Francesca Pardi e ho con la mia compagna 4 figli. E li abbiamo avuti con l'inseminazione eterologa in Olanda e siamo una famiglia arcobaleno, in questo senso siamo due mamme, stiamo insieme e abbiamo 4 figli. Partirei da questo punto. Le famiglie arcobaleno sono in realtà tutte diverse fra di loro, cioè non è un partito, un'ideologia, non c'è un solo modo di vivere, un solo modo di essere. La cosa che ci accomuna è il fatto di aver costruito una famiglia a partire da una relazione omosessuale, cioè due persone che si amano, due donne o due uomini che decidono di fare una famiglia perché hanno voglia di crescere dei figli e con lo stesso desiderio di qualsiasi altra coppia. Però appunto siamo dei più diversi tipi, cioè noi possiamo portare qui le nostre esperienze, la mia esperienza con la mia compagna, lei la sua, ma sono solo le nostre esperienze rispetto a tutte le nostre famiglie. Questo è solo per dire che anche ciò che noi abbiamo sempre cercato di chiedere alla scuola è di conoscerci per quello che siamo. Cioè, noi non siamo portatori di una verità alternativa a quella che ci viene proposta. Noi siamo portatori di una non verità. Cioè, il nostro discorso è: siamo qui, conosceteci e costruiamo una relazione insieme a partire da quello che siamo, perché poi ogni famiglia in realtà è diversa. Quello che abbiamo visto poi nel tempo è che in realtà questo è un approccio che funziona anche con le famiglie eterosessuali, perché quello che succede spesso è che una delle cose che rende difficile la relazione, la comunicazione, la gestione delle relazioni è proprio avere in testa un modello preconfezionato che non aderisce alle situazioni che si incontrano. E da questo punto di vista la nostra esperienza è un'esperienza universale, cioè il fatto di dare valore alla differenza anziché pensare che ci debbano sempre essere dei modelli normativi che contengono le situazioni. Abbiamo costruito un'associazione semplicemente per fare in modo che i nostri figli non si sentissero, avessero un confronto con famiglie costruite come sono la loro, perché non si sentissero diversi da tutti gli altri, e perché avevamo in comune il desiderio di ottenere dei diritti che in questo momento non ci vengono riconosciuti dalle istituzioni. In verità la casa editrice è poi nata sempre anche con l'intento di raccontarsi sia ai bambini e agli altri bambini, di parlare della propria situazione agli altri bambini e sia anche, se volete, ai genitori, perché poi le situazioni che non si conoscono fanno paura e vengono investite anche di contenuti che non ci sono. Cioè, un'altra cosa che io vorrei sottolineare è che noi in realtà non subiamo frequentemente, almeno sicuramente non è la mia esperienza, delle discriminazioni sul campo. Cioè i nostri figli non subiscono delle discriminazioni dirette, non abbiamo avuto particolari difficoltà nell'incontro con la scuola, con gli altri genitori, perché siamo genitori come tutti gli altri genitori. Cioè le priorità che noi abbiamo girano sostanzialmente intorno ai nostri figli, come quelle di qualsiasi altro genitore, e quindi riusciamo tranquillamente a entrare in relazione con genitori eterosessuali, anche con gente che magari la pensa diversamente, tant'è che spesso ci sono genitori che riescono a avere qualcosa in comune anche se hanno idee politiche completamente diverse. Nella stessa maniera, cioè l'identità di genitore è talmente forte che in genere tende a soverchiare qualsiasi altra identità individuale. Quindi il problema quindi non è un problema, è un problema innanzitutto di istituzioni, di modelli, di momenti in cui i nostri figli non trovano uno spazio di riconoscimento della loro famiglia. Ma non è anche il discorso il più fatto che c'è, che è quello di quanto loro vengono presi in giro. Io per esempio ho dei figli, la più grande ha 11 anni, gli altri due gemelli di 7 e uno di quasi 5, e nessuno di loro è stato preso in giro personalmente per il fatto di avere due mamme. Quello che succede è che quando arrivano alle elementari cominciano a sentire la parola gay usata come insulto, cioè loro fanno la conoscenza già alle elementari di uno stigma sociale, cioè di questa che riguarda la loro famiglia, cioè le loro mamme, cioè gli arriva in maniera laterale. E siccome su questo discorso c'è è un discorso che è legittimato dalle istituzioni, non c'è una presa di posizione precisa rispetto al fatto che essere gay non sia una cosa sbagliata, che non sia un essere di serie B. Allora anche intervenire su questa cosa di usare questa parola come insulto è più difficile, è più complicato, quindi è più facile che loro sono più fragili, no? Diciamo, rispetto a questa cosa. Questi sono i problemi che noi abbiamo. Quello che invece è successo ultimamente, purtroppo, è che dopo anni in cui noi abbiamo incominciato a lavorare, io e la mia compagna abbiamo fatto questa casa editrice per pubblicare dei libri che parlavano anche di omogenitorialità. Allora, noi non parliamo mai di... cioè, non sono libri di educazione sessuale, non si parla di omosessualità, si parla di omogenitorialità, cioè si parla dell'amore e dell'affetto fra due persone dello stesso sesso, come lo vivono dei bambini, come i bambini vivono l'amore all'interno delle loro famiglie, anche quelle eterosessuali. Sono semplicemente libri che parlano di situazioni che i nostri figli vivono e che altri loro compagni di classe possono incontrare se conoscono una famiglia come la nostra. Noi lavoriamo da anni con questi libri, portandoli ognuno nelle proprie scuole, e soltanto ultimamente, siccome si è visto il potenziale di questi libri anche... non soltanto per quanto riguarda la nostra categoria, diciamo, emarginata, fra virgolette, ma proprio il potenziale di insegnare a convivere con delle realtà diverse, cioè il loro potenziale di combattere il bullismo, ma a tutti gli effetti, perché se si insegna a un bambino a riconoscere che ci sono situazioni diverse per quanto riguarda la costituzione di una famiglia, questo varrà anche per quanto riguarda un bambino che ha la pelle di un colore diverso, piuttosto che è su una sedia a rotelle, mille altre cose. Ultimamente si è riconosciuta questa potenzialità, i libri sono stati messi insieme ad altri libri che facevano questo discorso e hanno scatenato una reazione molto forte da parte dei gruppi estremisti cattolici e dei gruppi dell'ultradestra, dei nazisti, dei fascisti. E si è visto in questa cosa un disegno, un'ideologia, un fatto di mettere in crisi tutta questa... si sono inventati una teoria del gender che non esiste, che vorrebbe, diciamo, destrutturare addirittura l'identità di genere dei bambini. Insomma, in pratica tentano di trasformare il tutto in un'ideologia per avere qualcuno da combattere. Cioè, noi ci siamo ritrovati accusati di fare qualcosa che non abbiamo mai voluto fare, assolutamente mai, perché noi appunto non siamo portatori di verità, volevamo soltanto trovare uno spazietto anche per noi vicino alle verità di tutti gli altri. E invece in questo momento sembra che proporre una visione che abbia attenzione per chi è diverso, che faccia convivere, questo mette in crisi la possibilità dei genitori di educare i propri figli al modello tradizionale. La cosa che più odio di questa cosa che succede è vedere genitori cattolici spaventati, come posso benissimo capire che siano, perché io da genitore mi identifico nei genitori. Io non avrei mai voluto fare paura a nessuno, assolutamente. Cioè, è proprio una forte strumentalizzazione politica che mette in crisi un lavoro che noi abbiamo fatto a un livello completamente diverso. Niente, sono un po' così emozionata perché è un argomento che mi tocca da vicino. Rispetto al farsi conoscere, penso che forse possiamo partire da delle domande, se voi avete delle domande specifiche. Noi abbiamo cercato di raccontare con questi libri che una famiglia con due genitori dello stesso sesso funziona molto similmente a una famiglia con due genitori di sesso diverso.
Buonasera. Allora, io sono Elena Mantovani e vivo con mia moglie dal 1991, quindi a ottobre sono 23 anni. Ho tre figli, Federico, Joshua e Sara, rispettivamente di 14 anni e mezzo e 12 e mezzo, avuti con la fecondazione eterologa. E io sono, visto che qua si cita, io sono la comamma di tutti e tre. I miei figli sono tra i più grandi in associazione, per cui sono quelli che hanno fatto il botto nelle scuole dell'infanzia, perché sono stati tra i primi a essere portati, appunto, forse i primi a essere portati nelle scuole pubbliche milanesi. In realtà un gran botto non è stato. Noi siamo ancora, nonostante gli anni siano passati, siamo ancora in stretta abbiamo stretto delle amicizie con le educatrici dei nostri figli, sia dei nidi che delle materne. Ci manca la scuola elementare, ma alla media abbiamo provveduto. Persone con le quali continuiamo un discorso anche di programmazione, di che cosa si può fare per le scuole, per iniziare a proporre un percorso di aiuto reciproco fra educatori e noi famiglie omogenitoriali. Dunque, quello che vedrete tra poco, il lupo in calzoncini corti, ahimè, vedrete poco me, molto i miei figli e molto anche una coppia di uomini alla ricerca del loro primo figlio. È un film che è stato girato durante l'arco di 2 anni. 2 anni in cui sono stati a casa mia un giorno sì e l'altro pure, e che non avevo idea di dove volesse andare a parare finché non ho visto il prodotto finale. Niente, io direi che per me si può incominciare anche a vederlo, e poi anche perché così si vede di che cosa stiamo parlando, cioè incominciamo a vedere i ragazzi e l'emotività che sta prima dei ragazzi, il desiderio che sta prima dei ragazzi.
Perché era stata fatta anche una domanda precisa sul ruolo della scuola. Ecco. Noi personalmente ci siamo sempre aspettate moltissimo dalla scuola, la vediamo come una istituzione molto positiva e ci siamo state sempre riconfermate anche nell'esperienza della casa editrice. Cioè abbiamo avuto degli incontri con gli insegnanti bellissimi, e infatti anche in questo libro, questa per esempio è un'immagine che per noi è molto importante, la maestra che spiega ai bambini perché non devono dire usare gay come un insulto. Cioè noi ci sentiamo, la viviamo come un'istituzione che dovrebbe aiutare i nostri figli a non vivere il fatto di avere una famiglia omogenitoriale come un problema. Chiedete pure.
Beh, una piccola curiosità. Purtroppo Luca e Francesco non sono diventati padre quella volta, però adesso hanno una bellissima bimba di nome Lara, che ha 3 anni e mezzo, credo. Su, possibile che la gestazione per altri non vi susciti domande?
Vabbè, sarà che ormai sono lontana da certe situazioni, no, però anche da parte dei bambini, questa serenità, no? Ma anche nel dire, appunto, dopo la 20ª volta mi sono rotto, no, di spiegargli. Così mi incuriosiva un po' il vissuto, proprio lo sguardo dei bambini, ecco, cioè dei coetanei, vabbè, mi interessa, ma relativamente. Così, ecco, se c'era qualcosa da...
Beh, io vi posso portare la mia piccola esperienza di madre di tre figli. I bambini fino a una certa età sono assolutamente e irrimediabilmente puri e si approcciano ai loro simili in modo assolutamente puro, dicendo assolutamente quello che gli passa per la testa, ma non vengono sconvolti dai preconcetti o dai pregiudizi degli adulti, purché gli adulti non glieli inculchino. E quindi fino a una certa età di difficoltà di relazione tra i pari non ce ne sono, se non quelle tipiche del carattere di ognuno dei bambini. In questo senso il ruolo dell'educatrice nei primissimi anni è, direi, fondamentale. Cioè io ricordo con una dolcezza infinita quando andavo a prendere Sara all'asilo e c'era sempre una bimba che correva avanti e diceva: Sara, Sara, è arrivata la mamma Elena, pur sapendo perfettamente che io non ero la madre biologica, così come correva quando arrivavamo tutte e due dicendo: Sara, Sara, sono arrivate le tue mamme. Capirete che il fatto di essere riconosciuta come mamma da un bambino che non è il tuo, per un genitore non biologico, è. Poi metteteci dentro tutte le definizioni che volete. C'è da dire che in quella classe c'erano due educatrici portentose, cioè a cui io devo veramente, io, la mia compagna, Sara, mia figlia, dobbiamo assolutamente molto, perché non solo l'hanno tirata fuori da delle difficoltà sue tipiche, ma proprio hanno fatto un lavoro di accoglienza del diverso, del diverso non solo del bambino che arriva da una famiglia omogenitoriale, ma del diverso in generale, che è stato per me fondamentale.
Vorrei dire una cosa a proposito di questa cosa della parola mamma, no? Questa è una delle questioni, come ci si definisce. Allora, noi in famiglia Arcobaleno quasi tutti usano mamma, sia per la mamma biologica che per la mamma, la comamma, quella che chiamiamo la comamma. Allora, questa scelta è dovuta sostanzialmente a un fatto che noi pensiamo che mamma sia una parola dei bambini e non una parola degli adulti. Nella parola mamma un bambino non ha alcun interesse al dato genetico, non sa neanche che cosa sia, però è la prima parola che dice quando cresce, e in questa parola mamma c'è tutto il suo desiderio di affidarsi, il suo desiderio di cure, cioè tutta l'assolutezza della relazione genitore-figlio. Sono loro che ci chiamano così, perché vedono e riconoscono il ruolo che abbiamo. Non farglielo fare significa prediligere ciò che infila nella parola mamma all'adulto, che ci tiene molto a rimarcare l'aspetto genetico. L'aspetto genetico è un aspetto, nessuno lo nega, cioè, tant'è che, cioè, soprattutto in Italia, dove è così forte, dove noi ad esempio non abbiamo un riconoscimento legale come comamme, ovviamente l'aspetto genetico è ancora più forte, perché è qualcosa che ti attacca al figlio. Però è una cosa che funziona sugli adulti, sui bambini non ha nessun tipo di peso, perché loro non sanno ancora neanche che cos'è. E quindi non fargli usare questa parola significa indebolire un legame con una persona che comunque è un genitore a tutti gli effetti per loro. Noi quello che abbiamo fatto sempre in questi anni è cercare di metterci sempre dalla parte dei nostri figli. Ci veniva molto naturale, perché viene molto naturale a tutti i genitori che desiderano molto essere tali. Però in sostanza è quello che abbiamo sempre cercato di fare. E quindi vogliamo usare la parola mamma anche per la comamma e la parola papà anche per il copapà. No, esatto.
Sì. Intanto, cioè io mi sono resa conto che non mi ero mai posta il problema del prima del figlio, quindi della gestazione anche dei padri, e questo mi ha colpita e mi ha emozionata molto. Poi io lavoro in una maestra e ho una terza, e lavoro in una classe arcobaleno dal punto di vista dell'etnia, della provenienza geografica, e io devo dire che è durissimo.
Pregiativo. E infatti
dipende da loro, ovvio, questo lo capisco bene.
Assolutamente.
E quindi è veramente molto, molto difficile. Quando Piera mi ha fatto la proposta di incontrare voi, ero molto interessata a capire davvero quale potesse essere l'esperienza di famiglie omogenitoriali scolastiche.
Ma
no, in questa classe io vedrei veramente una grossa difficoltà da parte di una famiglia.
Paradossalmente, probabilmente se ci fosse una famiglia omogenitoriale accadrebbe di meno, perché quello che a noi pesa è che da parte delle istituzioni c'è una specie di connivenza. Per cui, siccome lo si fa, siccome culturalmente, a maggior ragione in culture che magari sono più maciste ancora di quella italiana, è un uso, ma non è che uno in particolare voglia prendersela con i gay, è però una cosa che crea un pregiudizio. Allora, se non c'è nessuno su cui ricade, c'è una specie di tacito, c'è nessuno dice niente, mentre se si usasse ebreo per dire che schifo, probabilmente qualcuno interverrebbe, invece su quello... Se tu hai una famiglia genitoriale, almeno ti poni il problema, e quindi tante volte, cioè, proprio essere lì fa un lavoro di distruzione del pregiudizio, cioè di tutti i bambini che sono cresciuti con i nostri figli. In genere, siccome io sono convintissima che il pregiudizio si forma alle elementari, parte alla materna e si forma alle elementari e poi esplode alle medie, però in genere è un percorso lungo, è alle elementari che si crea questa cosa. Secondo me i bambini che hanno avuto in classe i nostri figli è meno probabile che poi sviluppino questa cosa. Poi aiuto.
Sì, il web è pieno.
Fortunatamente ai nostri figli non succederà mai.
Il web è pieno di questi episodi. Basti pensare che a Trento un consigliere comunale di nome Cia, che già la dice lunga, ha messo all'ordine del giorno del Consiglio Comunale la schedatura delle famiglie omogenitoriali all'interno del Comune di Trento, l'allerta dei servizi sociali per un eventuale allontanamento dei bambini, per essere poi collocati in famiglie per bene, dove poi vengono, se devianti dalla norma, vengono messi sul balcone a congelare.
No, a proposito di quello anche invece che dicevi del prima e della gestazione, io vorrei sottolineare due aspetti che magari non sono così evidenti. Innanzitutto che tutte noi famiglie omogenitoriali che abbiamo desiderato molto dei figli, cioè tutto il percorso per avere questi figli è stato carico di tantissime emozioni. E io mi ricordo quando ero piccola, quando si cominciarono a fare le fecondazioni in vitro, c'era questa diceria che era una cosa fredda. Allora, invece nella nostra esperienza non c'è stato proprio, non c'è nulla di freddo, cioè sono emozioni nuove collocate in posti nuovi, ma è per dire che comunque il desiderio di fare un figlio, anche se sganciato dall'erotismo della coppia, in realtà ha in sé è una cosa così grande che alla fine porta un sacco di cose anche in altri punti della vita, come dire. E invece l'altra cosa che volevo sottolineare è che adesso noi abbiamo fatto questo libro che è il racconto proprio di una gravidanza, di una famiglia nata con una gravidanza per altri. E abbiamo fatto una produzione dal basso perché pensavamo che comunque avrebbe avuto poco pubblico. Per cui l'abbiamo pubblicizzato prima di stamparlo e la gente l'ha preso in prevendita. E l'hanno preso molte, soprattutto donne eterosessuali con dei figli, che credevano nel progetto, nel fare libri di un certo tipo. E quindi quando l'hanno ricevuto l'hanno fatto leggere ai loro bambini in età di elementari, i figli di mamma e papà. E mi sono arrivati un sacco di commenti a cui non avevo pensato, di bambini maschi entusiasti di questo libro, perché comunque alle elementari i figli maschi vengono messi molto in ombra rispetto alla genitorialità futura, no? Rispetto alle donne, perché comunque la maternità, soprattutto qua in Italia, ha questo ruolo così potente. E secondo me è proprio l'età in cui loro cominciano ad abbandonare, a rinunciare a certe, a viversi come genitori, come genitore di cura. E gli piaceva un sacco proprio leggere questo libro perché c'erano due papà, ma non perché vedessero, cioè sono a monte, ancora non sono interessati alla relazione che c'è fra i due papà, ma il fatto che ci fossero due papà e non ci fosse una mamma gli permetteva di immedesimarsi, di vedersi nel ruolo di genitori, nel ruolo di accudimento, che è una cosa che invece a cui in parte da cui vengono lentamente esclusi, no, nella costruzione dello stereotipo tipico ed è comunque un problema oggettivo l'assenza dei padri di molte famiglie eterosessuali, per dire che poi alla fine ci possono essere cose utili per tutti.
Canadesi.
No, in Olanda non si può fare la perché poi ogni paese ha delle leggi diverse.
Vabbè.
In tutte e due le situazioni, nel senso che c'era questa grande serenità, disponibilità, e mi ha colpito molto quando diceva resterà sempre una parte di me, però non sento legami. Allora, ripensato
ci sono alcune cose. La prima, innanzitutto, e ci ho tenuto a sottolinearlo, sono canadesi. È totalmente un'altra cultura. Una cultura dove la gestazione per altri è consolidata ormai da tempo. In secondo luogo, l'esperienza dell'associazione Famiglia Arcobaleno, dei padri dell'associazione, è un'esperienza estremamente positiva. perché ahimè, in italiano hanno dei nomi assurdi, consentitemelo, le portatrici, è assurdo come termine, comunque le portatrici comunque rimangono sempre molto in contatto, cioè rimangono in contatto con gli uomini che hanno aiutato a realizzare il desiderio di paternità, anche perché da parte dei nostri padri c'è un immenso debito di gratitudine, perché la legislazione italiana non permette altri sistemi, non c'è alcun altro modo per diventare genitore, non c'è l'adozione all'estero, non c'è altro modo, per cui i nostri padri sono intrattengono delle relazioni molto profonde con queste persone che portano avanti la gravidanza per loro. Inoltre la legislazione canadese, così come quella americana, altro stato che permette la gestazione di sostegno o per altri, mette alcuni paletti che sono fondamentali, sono quelli che la futura portatrice non deve usare il proprio materiale genetico. Quindi gli ovuli non sono di colei che porta avanti la gravidanza. In secondo luogo deve avere dei figli suoi, in modo che si sappia a cosa va incontro, possa autodeterminarsi a voler portare avanti una gravidanza che non produrrà un figlio suo.
Questa è la cosa importante, l'autodeterminazione, quella è veramente frutto, è un frutto culturale, ma poi è una cosa che si vive molto naturalmente, cioè se noi pensiamo, in realtà è speculare tutto il discorso sulla 194 e il diritto dell'aborto, se non fosse possibile che una donna non sente suo un figlio che è nella pancia, non potrebbe neanche mai abortire. Invece è proprio una questione di essere abbastanza consapevoli e abbastanza padrone di sé da poter decidere tranquillamente di fare questa cosa, perché poi siamo tutte diverse. Anche io non riesco a immedesimarmi, cioè, anche perché io personalmente ho cercato di rimanere incinta per 5 anni, cioè è impossibile, però siamo diversi, cioè questa cosa di riuscire a capire che che siamo persone diverse e che c'è una donna che può dire io so che succederà così e lo so perché non sono in balia delle leggi di natura, cioè appunto, cioè quello che faccio sono io che lo decido in base a quello che sento, cioè alla fine il criterio è di non danneggiare nessuno, no? Quindi di non fare delle cose, però è sicuramente anche per me è stata una, cioè io ho fatto un percorso per riuscire a capire questa cosa e mi è servito, cioè poi sono le storie alla fine che ti insegnano.
Il terzo punto e non ultimo è che le donne che si sottopongono, cioè che si sottopongono, che sono disposte a fare da portatrice, non devono essere in stato di bisogno. E questo è fondamentale. Fondamentale capirlo, anche perché molti programmi televisivi hanno cavalcato l'onda dell'utero in affitto, facendo vedere delle aberrazioni in paesi tipo Ucraina, India, dove le donne, anche come condizione culturale, sono costrette da mariti, fratelli, padri a fare la portatrice se va bene. Se va bene, altrimenti a regalare i propri figli. E noi come associazione andiamo nei paesi dove almeno la legislazione è chiara e dove ci sia un chiaro intento delle parti e dove nessuno abbia a subire danno per questo tipo di pratica. D'altra parte, noi madri siamo, non voglio paragonare la gestazione di sostegno, però noi madri siamo comunque grate a chi ha voluto donare dello sperma per realizzare il nostro di sogno.
Sì, certo, però è la stessa cosa, cioè un po' meno impegnativo.
Più ricreativo.
Sì, esatto. Beh, noi come contatto dei bambini dentro a scuola con gli altri coetanei non abbiamo proprio mai incontrato, cioè questo libro è nato proprio perché Margherita spiegava com'era la sua famiglia e lei a un certo punto voleva spiegare proprio anche tutto il discorso del semino. E i bambini in realtà pigliano atto di quello che vedono.
Poi vanno a casa, il papà e la mamma gli dicono che non è impossibile e rincominciano da capo a chiedere.
Sì, c'è questa costante in tutte le nostre famiglie, di questa domanda che torna, perché il bambino vede una cosa a scuola, ne prende atto, poi arriva a casa e si scontra con qualche commento. Allora torna a scuola e ridomanda. Quindi tutti i nostri figli hanno... E ognuno reagisce un po' a modo proprio, a seconda... A mia figlia, come Federico, si scocciava un po', è un po' introversa e per questo mi era venuta l'idea del libro. Poi invece a mio figlio, che ha un carattere molto estroverso, lui gli piaceva un sacco perché questa cosa lo metteva molto al centro dell'attenzione, per cui era proprio lì che non vedeva l'ora di star lì a parlare, rispondere ancora.
Beh, con i genitori, i genitori sono degli animali particolari. I genitori sono, a me viene da dire sempre la stessa, animali particolari. No, nel senso che sono quelli che additano l'omosessuale, però dicono i gay mi fanno schifo tutti, ma tu sei una cosa a parte.
Sì, beh, ma poi alla materna non c'è nessun problema, perché a loro non crea nessun problema il fatto che il figlio abbia un amico che ha due mamme, perché alla materna sei due mamme. Il problema è che alle elementari comincia a diventare una coppia, quindi in realtà i genitori cominciano a doversi confrontare col tema dell'omosessualità quando i figli arrivano in un'età in cui si fanno delle domande su questo, che vuol dire seconda elementare. Seconda, terza elementare. E lì dipende, ci sono quelli che, siccome ti hanno conosciuto come due mamme, allora magari cominciano anche, magari hanno dei pregiudizi, però cominciano a lavorarci sopra, quelli che non avevano nessun problema prima e non ce l'hanno neanche dopo. Quelli che invece non gli va giù, e allora magari cominciano a non frequentarti più, o cioè piano piano si ritirano perché non vogliono affrontare questo discorso
con
i figli, in pratica. Perché i figli poi sono così, che cioè se loro provano, loro, ah beh, ma scusa, c'è magari il papà che fa il commento al telegiornale, dice ma scusami, ma anche Raffaele ha due mamme, allora le mamme di Raffaele... Ti mettono subito, chiaramente i bambini, appena hai una contraddizione, te la sottolineano subito.
No, ma in realtà la preoccupazione è quella che, almeno la mia, è quella che poi in classe, a causa di questo tipo di genitori, non si riesca a fare un discorso più ampio sull'affettività.
Sì.
Questa è una preoccupazione che diventa sempre più importante man mano che i ragazzi crescono. I miei oramai sono, uno è adolescente, l'altra pure, e il gemello è ancora con la testa tra le nuvole, ma affrontare il discorso dell'affettività in classe credo possa essere un'esperienza per i ragazzi liberatoria. Certo che però se non si può affrontare il discorso della loro famiglia d'origine, diventa castrante, da liberatoria a castrante. E vabbè, questo sta alla sensibilità non solo degli insegnanti, ma anche della direzione didattica e dei genitori. Genitori che fino alle elementari vedi, li vedi fuori dalla scuola, chiacchieri, alle medie non li vedi più.
Devo dire però, a proposito del discorso sugli anche gli stranieri, che non so, almeno la nostra esperienza è stata così. Noi che adesso abbiamo Margherita in una scuola media, ci siamo allontanate dalle nostre scuole di zona, noi abitiamo vicino al centro, e siamo andati in una scuola in cui ci sono tantissimi stranieri, mentre prima eravamo in scuole molto selettive, cioè con soltanto molti, sia una classe alta, professionisti, cioè era molto... E in realtà io devo dire che noi ci siamo trovati molto meglio nella classe piena di stranieri, perché è vero che magari trovi maggiore pregiudizio, però prima di tutto è più espresso, e tu quando una cosa è espressa ti ci puoi confrontare comunque, e siccome fortunatamente abbiamo una bravissima insegnante, lei sta facendo un lavoro su tutte le famiglie, coinvolgendo, e da questo punto di vista, se tu hai l'istituzione, no? L'insegnante dalla tua parte, in realtà anche lo straniero che ha la cultura è recettivo, cioè non è che... Mentre invece dall'altra parte c'era proprio una classe egemone fortissima, genitori che tendevano a dire agli insegnanti che cosa dovevano fare, facendoli se c'è proprio una situazione, tutti apparentemente, che nessuno avrebbe mai detto che aveva dei problemi, perché figurati, però in realtà con un'omogeneità di gruppo fra i bambini che escludeva moltissimo chiunque avesse una qualche caratteristica diversa. Io l'ho trovata tremendamente più pesante come situazione, cioè preferisco di gran lunga le scuole piene di stranieri. Buona fortuna.
Poverina.
No, perché poi...
No, ma per quanto...
Anche peggio, eh? Anche peggio. A me è capitato, sì, una mamma con un maschietto.
Sui maschi poi ancora più.
Addirittura era andata in Germania e aveva trovato delle pillole. E quando dovevamo andare a scuola natura, sì, delle pillole ormonali, ci aveva chiesto proprio di poterle... Che noi siamo rimasti adibiti. Tra l'altro, cioè, con un vissuto allucinante poi di questo bambino, che poi ha continuato, perché io ho rivisto, ed è rimasto tal uguale, con i suoi gusti prettamente femminili, con la sua voglia del cerchietto, con la voglia dello smalto e di tante altre cose. Poi vabbè, la cosa è stata...
E drammaticamente eterosessuale.
Esatto, però voglio dire, con delle strategie allucinanti, anche molto preoccupanti, no? Scusami Giorgio, sì, no, se ti disturbo.
La cosa è che noi come educatrici in certe situazioni, per quanto il nostro bagaglio di situazioni di questo tipo, ma perché manca anche una formazione, cioè mi metto io in prima persona, manca proprio una formazione anche a noi educatrici.
Sì, come associazione cioè, stiamo costituendo da poco un gruppo scuola il cui intento è proprio quello di andare a supportare, a trovare insieme agli educatori una strategia, che, perché se a voi serve, ma serve anche a noi, il combattere il pregiudizio è una cosa...
Io poi ho fatto un incontro con... non c'era Maiorino, però il comune di Milano ha fatto uno sportello LGBT e si interrogavano proprio su cosa fare. C'era anche il presidente dell'ordine degli psicologi della Lombardia, e siccome tutte le associazioni, la famiglia Arcobaleno ma anche l'Arcigay, tutti abbiamo manifestato la nostra idea, cioè che fosse necessario fare qualcosa nelle scuole primarie, no? Che però è anche la cosa più difficile, perché cioè quello che noi abbiamo fatto finora è entrare dal basso. Allora dal basso non hai problemi, nel senso che trovi un sacco di insegnanti, persone, cioè ti confronti e molte riescono anche a fare dei lavori fantastici anche con i genitori. Il problema è che appena passi dall'alto succede un macello, cioè come sta succedendo anche in questi giorni. Poi diventa appena diventa poi una battaglia politica, si blocca tutto, e lì è chiaramente un vuoto istituzionale, perché finché tu c'hai ancora qualcuno che ti dice che potrebbero avere anche ragione quei genitori che dicono che gli togli la libertà di educare i figli soltanto perché tu stai dicendo che non mi devi cancellare dalla faccia della terra, cioè, e non si va da nessuna parte. Cioè, io sinceramente sono rimasta, nel senso che alcune cose pensavo che fossero date per acquisite, invece no. Cioè, invece si sono scagliati contro degli opuscoli, contro il bullismo, o contro i libri nostri. Ce n'erano tre dei nostri, tutti gli altri erano i libri che sono stati bloccati e che il Comune di Venezia aveva comprato per le scuole primarie. Erano tutti albi illustrati, ce n'erano tre dei nostri, in mezzo erano un programma contro gli stereotipi ad albi illustrati come Piccolo Blu e Piccolo Giallo, Guizzino, cioè delle pietre miliari dell'editoria per l'infanzia, e ci sono scagliati contro a tutti questi libri. Sì, cioè scagliandosi contro proprio l'idea di base che c'è. E cioè, alla fine, il fatto che il nostro tema un po' più spinoso fosse rientrato dentro questa cosa che per noi era una vittoria, cioè nel senso, finalmente abbiamo fatto vedere che siamo alla stregua di altre realtà marginali, no? Non siamo dei mostri con tre teste. E invece no, perché invece ci siamo, invece che essere noi, arrivare noi a un punto, tutto il resto, cioè, capite, è stato appunto segnato all'indice. E questa è una situazione che secondo me per le scuole, cioè se io fossi un insegnante sarei disperata, ve lo devo dire.
Per questo e per altri motivi.
Sì. Anche se forse, boh, poi forse perché le cose cambino devono anche esserci dei momenti così, non lo so, lo spero, però. Io personalmente ho scritto una lettera al Papa, perché...
Cioè già quello telefona, tu gli mandi le lettere...
No, beh, la mia riflessione è stata questa. Dietro a tutta questa cosa c'è sempre comunque la religione cattolica, perché per difendere una verità che è una, alla fine vai sempre tangente con un discorso religioso. E io ci credo nella libertà di esercitare la propria religione. Non riesco a capire perché questo debba condizionare uno Stato laico. Siccome tutto sommato questo Papa mi sembra che abbia fatto dei discorsi
di apertura.
Sì, di apertura, cioè lo spazio sarebbe bello poter convivere anche con i cattolici, invece allora ho pensato magari se legge la mia lettera.
Stava
Sì. Nell'infanzia è anche la ricerca,
esatto.
E la sperimentazione.
Però, come a volte, purtroppo, visto anche colleghi andare in crisi, no? Perché poi ognuno di noi arriva con la propria storia e quindi con le proprie idee. E, ma al di là delle colleghe, che a mio avviso non dovrebbero andare in crisi, comunque, è proprio il sostegno con i genitori. Perché è vero che ho incontrato genitori che mi dicono vado a prendere la pillola in Germania e poi lì, vabbè, colloqui su colloqui, poi capisci che c'è invece una fragilità pazzesca e dinamiche familiari che dicono altro. È vero anche che ho trovato però genitori anche molto intelligenti, che si sono fatti accompagnare, che hanno spiegato anche in maniera chiara. Oggi, ad esempio, a scuola, io ho un bambino, ad esempio, con queste spiccate situazioni, e lui spiegava ai compagni dicendo, perché una bambina lo scherzava, diceva, ma tu sei un esperto delle cose delle bambine. E lui gli ha risposto, ma perché ha aiutato, supportato dalla sua famiglia, no, ognuno ha i suoi gusti e poi non esistono cose per le bambine o per i bambini. Ecco, cioè questo per dire che ci sono anche cioè genitori che comunque affrontano la cosa seriamente, però a volte la scuola non sempre, ecco, quindi mi piacerebbe che rimanesse un po' questo contatto per anche degli
sì,
spunti di
comunque alla base, alla base è riuscire a abbandonare lo schema normativo e soprattutto a far passare il fatto che i bambini non fanno quello che gli dici. Praticamente mai, neanche quando gli dici di stare a tavola a mangiare. Però loro, cioè, più libertà hanno di scegliere, più è facile che saranno felici e che faranno delle cose costruttive.
Sì, poi comunque
cioè, finché non passa questo concetto, adesso anche questa cosa sembra che se tu vai a dire che non è un problema essere omosessuale, improvvisamente si passa dal 10 al 40%. No, cioè, rimangono come
sì,
però questo
allora io
però ecco, io come insegnante mi sono trovata a dire beh sì
è una paura della mamma,
certo,
cioè, finché lei ha paura lui avrà delle difficoltà.
Allora se, Joshua, che è il ragazzino Joshua, insomma è il Matthew, ha passato un periodo in cui si vestiva da ragazzo, cioè usava i vestiti della sorella, si faceva codino, si truccava, usava, io la chiamavo il mio guerriero ninja con i tacchi a spillo, perché allora io gli ho noi in casa gli abbiamo detto guarda, finché tu lo fai nelle mura domestiche sai, sei liberissimo di farlo, nel momento stesso in cui tu esci rischi che ti piglino per il culo, parole testuali, a te la scelta. Beh, lui non è mai uscito e non ci ha mai chiesto di andare fuori, di uscire con la gonna, e onestamente adesso ha quasi 13 anni, non ha più i tacchi a spillo, proprio macissimo, accidenti, e con tutti i difetti tipici dell'adolescente, che non si lava, non, cioè almeno prima si lavava. No, questo per dire che i ragazzini, no, no, cosa ve lo vengo a dire io, i ragazzini a quell'età sperimentano e probabilmente riusciranno, io spero che in questo modo riescano ad avere un'affettività più piena, senza una sessualità più piena, spero che siano più liberi di quanto non sono stata io. E farlo comprendere il genitore.
Capire anche tu, come ruolo, come scuola, come educatrice, come insegnante, perché adesso quando hai detto la paura della mamma, è vero in realtà. Io però in quel momento non sono riuscita a cogliere
certo.
A fondo, no? Quindi a volte manca proprio cioè una, come dire, una, uno strumento più consolidato.
Ma
più chiaro,
perché non dirlo? È anche paura dell'educatore.
Certo.
È anche è paura del genitore, paura nell'educatore di dire la cosa sbagliata o di fare una cappellata. In realtà questi sono percorsi che in Italia sono assolutamente nuovi e che bisogna tracciare in un modo e nell'altro. La scuola e la famiglia insieme. E gli psicologi forse.
Forse.
E poi i libri.
I libri.
Consiglio i libri.
Tommaso ha detto che ne ha preso qualcuno, no? Per l'archivio?
Sì, adesso li voleva prendere. No, i libri, adesso a parte i nostri, ma i libri in generale secondo me sono un veicolo fantastico, perché soprattutto sempre è questa la cosa, che non sei tu che dici loro cosa fare, tu guardi una cosa insieme a loro, allora tu puoi confrontarti, hai il tuo sguardo da adulto, che oltretutto ha un vissuto diverso, io lo capisco benissimo, oltretutto uno ha anche la propria storia, no? E però non è che gli imponi, cioè gli dici tu devi fare così, tu hai il tuo sguardo, lui ha il suo sguardo e c'è la possibilità di confrontarsi.
Nel 1970, intorno ai primi anni i primi anni 70, Bianca Pizzorno ha scritto un libro, sì, che si intitola Extraterrestre alla pari, che mi piacerebbe fosse inserito nelle letture, direi dell'ultimo anno del ciclo delle elementari piuttosto che alle medie, perché è veramente, intanto è simpatico e affronta il tema dell'identità di genere in modo leggero e può essere anche molto utile anche ai genitori. Ed è stato scritto nel 70.
Infatti adesso prendo nota che
no, ma è quello il fatto. Che sembra di essere tornato indietro. Grazie a voi. Scusate.